Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi,
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Man, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Continuiamo questo viaggio con Cuore Selvaggio, Wild at Heart, questo libro che veramente ha motivato migliaia di uomini a riscoprire la propria mascolinità e ad appropriarsi di quelle parti più intime del proprio cuore. Abbiamo qui Pietro. E
ciao.
Abbiamo Matthew.
Hola.
E io sono Francesco, insieme a Don Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Allora, qui la questione adesso è questa, che abbiamo detto Wild at Heart ha questi tre pilastri e abbiamo parlato del primo pilastro che è proprio quello di una battaglia da combattere. Oggi invece affrontiamo il secondo pilastro, che è quello di un'avventura da vivere. Allora, spiegaci un po' cosa vuol dire. Un uomo ha bisogno di un'avventura da vivere.
You want to answer this?
Yeah, what's the question?
The man needs an adventure to leave.
Sì.
So just explain just a bit, elaborate.
Ok.
So, Matthew adesso ci parla del lui parlerà in inglese con un voice over di Emanuele. Vai.
Sì. Ok, so
Allora, il fatto è questo, che gli uomini sono nati per l'avventura, è proprio radicata in noi, si trova nel nostro DNA. E nel libro Cuore Selvaggio l'avventura è suddivisa in tre tipi: l'avventura occasionale, l'avventura cruciale e l'avventura vitale. L'avventura occasionale è quella che puoi fare tutti i giorni, ed è più facile, come ad esempio fare una camminata, o correre in bicicletta, andare in palestra, insomma cose semplici, ma che rompono la tua routine ordinaria e portano il tuo cuore un po' di forza, diciamo. Poi c'è l'avventura cruciale, e l'avventura cruciale è qualcosa di più grande, come ad esempio aprire un'azienda o partire per una settimana in un viaggio con un solo zaino in spalla, ad esempio nelle Dolomiti, e tutte queste avventure le dovresti fare, che so, una ogni tanto. E infine abbiamo l'avventura vitale. E l'avventura vitale è l'avventura di cui hai bisogno di Dio per affrontarla, altrimenti non ce la fai. Quindi diciamo che è un qualcosa molto più grande di te. Ecco, quindi ecco, queste sono le tre diverse categorie di avventura.
Yeah, so those are the kind of the three different adventures in the adventure to live.
Ma nella tua storia personale, quando hai incominciato a lavorare su te stesso, hai cominciato a farti queste domande qua, questo punto qua dell'avventura da vivere, per te che cosa ti ha risuonato dentro? So for you, what did resonate with your life about the adventure to live?
I think it was an invitation.
Io penso che fosse un invito a fare qualcosa di più grande rispetto a quello che facevo normalmente. Ad esempio, dopo aver letto Cuore Selvaggio, abbiamo cominciato a fare dei piccoli viaggi missionari in Ruanda, in Africa, e ci siamo andati in tre anni diversi. E questo in qualche modo ha risvegliato la mia avventura, il mio spirito di avventura. E poi nella mia routine ho cominciato ad andare a camminare, poi siccome vivevamo in Colorado andavamo in montagna oppure nei parchi lungo il fiume, e ogni volta che ho fatto dei passi in questo senso il mio cuore iniziava a risvegliarsi un po' alla volta, sempre di più, fino al punto in cui ho sentito di dover lasciare il mio lavoro per poi avviare un'attività mia. E così mi sono messo a comprare dei Land Rover Defender dal Sudafrica e per poi importarli in America.
È il lavoro più strambo che abbiamo mai sentito, ma anche più figo. Pensa quanti Land Rover da camperizzare.
Non sapevo nulla di macchine.
Ah, questo era un dettaglio fondamentale.
Ma non volevo più stare dietro a un computer e quindi ho smesso. E così prendevo le macchine, ci lavoravo sopra e se me ne venivo fuori chiamavo un signore un po' più esperto che ci sapeva fare con le auto e veniva ad aiutarmi. E poi da lì ho iniziato a sentire che Dio mi chiamava a qualcosa di ancora più grande, ovvero venire in Italia con quello che allora era il mio unico figlio e con mia moglie. E mi ha detto, ok, voglio che tu venda tutto e ti trasferisca in Italia. E quello è impossibile senza di lui. Non saremmo riusciti a farlo, ma questa è una storia lunga e impegnativa e l'abbiamo fatta con lui.
Ah, incredibile, infatti. Per te, Pietro, questo discorso dell'avventura come ti ha toccato?
Allora, no, prima di tutto mi veniva da dire che allora, c'è un discorso. L'avventura ha a che fare, secondo me, con due cose principali. Il continuo nostro tentativo di arrivare a una sicurezza, cioè di stabilire una sicurezza nella nostra vita.
Questo era è un tema sicuramente che dobbiamo affrontare.
Sì, perché è che allora, anche qui io ci starei, perché abbiamo chiuso su questa chiave anche nell'ultimo, su questa nota anche nell'ultimo episodio. Anche lì non dobbiamo fare gli avventurieri a tutti i costi. Non siamo qui per promuovere un adesso vendo casa e mi metto a fare il surf nella costa pacifica
trans-himalaiana.
Cioè non è veramente questo, perché se fosse questo sono sicuro che il 90% degli ascoltatori in maniera assolutamente legittima metterebbero giù e non smetterebbero di ascoltarci, ma anche proprio a ragione. Il punto è che però è sempre lì: perché questa sicurezza? Dove nasce questo desiderio di sicurezza? È chiaro che un uomo, come dire, non è neanche questo, è chiaro. Comunque, tendenzialmente, quando sei sposato o quando hai bisogno di sentire di essere in grado di poter prenderti cura di tua moglie e soprattutto dei tuoi figli, no? Quindi certo, questo è un desiderio legittimo e assoluto. Non è che stiamo qui a dire, no, adesso ho capito, buttati in qualsiasi cosa da pazzi. Non è questo il punto. Però la cosa su cui John insiste ancora sempre è: scopri, avventurati nel tuo cuore, non avere paura di guardare dentro il tuo cuore. Questo non vuol dire che tu debba da oggi al domani mollare tutto e partire per chissà cosa, però prima di tutto devi avere il coraggio di capire che cosa desideri e di cosa hai paura, perché se non capisci questo tu vivrai per sempre nella falsità e nell'ipocrisia. E non lo fai non perché ti vogliamo giudicare, a meno che qualcuno ti debba, ma perché sei tu che prima di tutto senti di vivere una falsità e quindi di non vivere completamente. Quindi c'è un discorso di verità, di un desiderio di essere veri con se stessi prima di tutto, e poi appunto il coraggio di, come dire, live by it, no? Come si dice in inglese, cioè di vivere secondo quello che scopri. Mm-hmm. Per cui cioè nel senso, è molto importante questa cosa. Se uno sente di essere chiamato ad essere un impiegato dell'ASL,
sì,
alla grandissima, cioè non è questo il punto, non è questo, di che avventura stiamo parlando. Quindi non è semplicemente il discorso del lavoro, dell'ufficio, ma è come stai vivendo anche quella cosa lì, quel lavoro all'ASL. Cioè, hai gli occhi aperti? Che cosa stai cercando mentre lavori? Le persone che ti vivono intorno, cosa sono? Sono degli ostacoli? Sono dei nemici? Sono delle porte aperte verso qualcosa di più ampio, più vasto? Ok, sono queste secondo me le domande che uno deve imparare a farsi. Dopodiché, da lì, se uno impara a tenere aperto questo il cuore, ma però bisogna prima farci i conti, perché sennò non lo tieni aperto, perché hai paura. Ti viene sempre da chiuderti, da avere il tuo bel stipendietto, da chiudere in attivo il mese, e così che tua moglie non ti rompa troppo le scatole.
Sì, sì, sì.
Quindi giochi in difesa, no? Invece quello che ho scoperto io è che c'è un modo di vivere che è una in attesa. È un gioco in attesa, cioè diventi curioso.
Ma quindi anche, scusa, fammi capire, cioè è un vivere da protagonisti comunque, cioè, è in attesa però tu sei presente, quindi sì, è un vivere da protagonisti, quindi qualsiasi lavoro tu stia facendo, qualsiasi impiego tu tu sia coinvolto. Una cosa è farlo in maniera passiva e una cosa è farlo in maniera attiva, cioè da protagonisti, nella consapevolezza piena del presente, di perché lo stai facendo, e dove sei e dove vuoi andare.
Secondo me è fondamentale, questo è un altro punto fondamentale, e lì John non si può non parlare di Dio in John, perché John parla, lo menziona in maniera molto chiara, però anche qui secondo me c'è totalmente una chiave, non direi laica, ma comunque neutra, che si può utilizzare. Io lo dico sulla mia vita, io per tantissimo tempo mi sono sentito vittima di me stesso, come se fossi imprigionato in dei cicli, in cose che io mi sentivo costretto a fare, perché veramente non stavo impugnando il mio cuore, non l'avevo in mano, non lo stavo esponendo, non ero neanche vulnerabile, che non ero intenzionato a farlo. E quindi quello che facevo era continuamente una fuga. Nel mio matrimonio, per esempio, è successo questo, che la mia ex moglie aveva un certo modo di imporsi anche su di me, e io non ero assolutamente non ero maturo abbastanza per riuscire a instaurare un dialogo, e questo è stato principalmente colpa mia. Quindi comunque lì c'è tutto un discorso di riguardarsi indietro, di essere onesti con se stessi, per cui anche smettere di cercare di... L'amarezza è sempre segnale di una debolezza, cioè c'è qualcosa che tu hai, come dire, trasformato in rabbia, ma perché non ti sei guardato dentro abbastanza. Per cui quello che è successo è che mi sono reso conto che io ho mollato, mi sono lasciato guidare dalla volitività della mia ex moglie, no, in quel caso, e mi sono buttato in una vita che garantiva dei soldi, che garantiva anche dei buoni soldi, a costo che lo status quo per mia figlia fosse mantenuto. E questa cosa, e mi sono permesso questa cosa di ricattarmi, ma ero io che lo facevo, perché ok, è stata colpa principalmente mia. Quindi, e lì la sicurezza è stata fare per 6 anni un lavoro che in realtà sentivo profondamente che mi stava rubando il cuore, non lo stava togliendo. Poi c'è stato tutto questo lavoro, e a livello del Covid, ad altezza Covid, ho proprio fatto il salto, proprio dopo l'incontro con Matthew eccetera eccetera, ho fatto proprio il salto e ho cominciato a dire: io sono uno scrittore, avrò perso tutti gli anni che ho perso a fare altre cose, ma adesso faccio lo scrittore. E mi sono tuffato, però ripeto, anche lì non è detto che tutti debbano fare questo tuffo, non è necessario che ci sia questo stacco, questa frattura netta.
Però quindi quali sono le matrici di questa avventura? Cioè, se io non sono chiamato a buttarmi, quali sono qual è la matrice, quali sono quegli agenti trasversali di un'avventura? So, which are the common
aspects,
the common facets of an adventure? Even if we are not all called to leave everything and go across the ocean.
Got it. Right. This is okay. So here's the deal. Remember when we talked about
allora,
the question,
questo è il punto. Vi ricordate quando abbiamo parlato della domanda se io sono all'altezza? Ecco, non avrai risposte a quella domanda se stai lì fermo a far nulla, dietro a una vita sicura, senza prendersi dei rischi. Perché se vuoi capire se sei all'altezza, c'è bisogno che tu ti prenda dei rischi e che tu entri nelle tue paure. Perché siamo creature, come dire, esperienziali. Se vuoi capire se sei all'altezza di qualcosa, devi
mettere le
condizioni in cui sei messo alla prova, della serie: oh, cosa farò in quella situazione? Non l'ho mai fatto prima. Quindi nelle prime due forme di avventura, come andare in una camminata e così via, non credo che ci metteremo in una situazione difficile. Ma questa cosa ci porterà a dire: ok, magari adesso mi butto in qualcosa di più grande. E poi alla fine arrivi all'avventura più grande, che riconosci che non puoi proprio farla da solo, ma che hai bisogno di un aiuto spirituale.
Quindi mettersi alla prova e soprattutto mettersi di fronte alle situazioni. Però immagino tutto ciò che, a cui ti senti chiamato, cioè non una cosa, non un esperimento di salto in alto così a casaccio.
Sì, c'era una cosa importantissima che mi sono dimenticato di dire, che a che fare tantissimo con questo. Cioè, io mi viene in mente un altro. Il primo episodio abbiamo parlato del coraggio della disperazione, no? Mm-hmm. A un certo punto, questi pattern che noi perseguiamo per sicurezza, questa sicurezza che noi perseguiamo, ci portano all'infelicità, inevitabilmente. Cioè, questa è una cosa.
Questo è un punto fondamentale, perché qua non si tratta di fare una serie di passi e di cose, queste che stiamo discutendo in questi episodi, non si tratta di fare un certo numero di cose perché così diventi più uomo e finisce lì. Cioè, il fine non è essere più uomini, il fine è raggiungere la pienezza della vita. Bravissimo. Questo è il fine. Quindi il problema fondamentale è che se tu, diciamo, quello che è stato sperimentato da chi ha, non so, ha seguito un po' queste idee di John Eldridge e chi comunque si è fatto queste domande qua, è stato proprio questo, che quando tu però non metti mano a queste cose qua, questo si può vedere anche nella psicologia e in tanti cammini personali, cioè quando tu non metti mano a degli irrisolti della tua vita, adesso qua stiamo cercando di esplicitare alcuni fatti, alcune dinamiche più grossolane e quindi più utili, cioè che una volta che hai beccato queste magari non hai risolto tutto, però il grosso è fatto. Se tu non metti mano a queste cose qua, comunque vivrai una vita a metà, dimezzata, monca, perché manca un pezzo.
Sì, scusa, io prendo anche un secondo discorso delle conseguenze che questo poi ha sulle persone che più amiamo, perché questo non affrontare questi discorsi porta a delle devastazioni nucleari, soprattutto sugli innocenti che noi abbiamo, comunque che abbiamo a fare, che sono principalmente i nostri figli. L'altra cosa che volevo dire era la questione, io ho recentemente proprio una carissima amica sposata con un altro caro amico che per la prima volta dopo tanto tempo ha avuto trovato il coraggio di fare terapia. Questo non è, ripeto, attraversare l'oceano, però è come ha fatto Matthew per venire in Europa a fare il missionario. Però è dire, ok, le mie figlie sono infelici, mia moglie è infelice, io sono infelice, cosa sta succedendo qui? Come diceva, alziamo il cofano e guardiamoci sotto. Questa è già l'avventura. Tu vera, chi ci ascolta voglio che sappia questo, cioè, già questo è di essere veramente un uomo. Cioè, prendere in mano il proprio cuore e dire, porca mia, perché questa infelicità? Perché? Cioè, non basta, non accontentarsi più di, no, di questo oceano di queste sabbie mobili, diciamo, perché poi sono sabbie mobili. E questo amico sta malissimo in questo momento. Questo amico ha deciso di lasciare la propria famiglia per un attimo, e non so neanche per quanto, in realtà in questo momento lui non sa, però ha detto sto talmente male che non riesco a, quindi più lasci che queste cose festering, più non ci guardi, più lasci che il tempo scorra, più poi la verità ti arriva in faccia con una violenza che è difficilissimo affrontare, però lui lo sta facendo, lui è un eroe per me, lui è un eroe, cioè sta veramente facendo quello e sta facendo una fatica bestia ad affrontarla questa cosa, però se non fai quello, cioè il terrore è questo, ti volti a 90 anni, ti giri e dici, ma che io non ho vissuto, non ho mai veramente toccato la gioia vera, totale, assoluta, e non l'ho mai condivisa con mia moglie, come si, no? Quindi a costo di rimetterci le pene, perché quando dico che è una questione di vita o di morte, dico anche questo, dico che veramente dopo il rischio è che quando guardi nel buio, cioè lì veramente dopo è una questione di mettersi il coltello tra i denti e fare i conti con tutti i tuoi fantasmi e tutti i tuoi demoni, no? Perché si chiamano anche così.
Sì, sì. C'è una cosa che però vorrei chiedere, no, ammetti, c'è una cosa che succede, che tante donne, ragazze così, ci scrivono e ci fanno sta domanda qua, ma come faccio, perché voi dite questo e questo, ma mio marito, a lui gli basta questo, lui torna dal lavoro e gli basta stare seduto sul divano a bersi la birra e guardarsi la partita. Io come faccio? So the question is, what happens when a man is just, you know, satisfied of working, then going back home and just drinking a beer and, you know, watching television?
That's a captivating question.
So,
because many women write me this question.
Yeah.
Sì, sono annoiati. È probabile che siano semplicemente annoiati dalla vita. Sto cercando di pensare ad un'avventura occasionale e penso che possiamo fare questo esempio. Prendiamo un uomo che è in sovrappeso. Per lui andare in palestra sarebbe una cosa piuttosto, diciamo, rischiosa e che comunque richiede coraggio per un uomo così. E poi però quando riesce ad allenarsi, questo porta avventura nella sua vita. Quindi sto pensando a una cosa per questa domanda. È come quando a qualcuno vengono segate le gambe e gli viene negato un desiderio, come ad esempio volevi prenderti una moto e qualcuno gli dice di no, oppure quando la moglie o qualcuno gli dice non fare questo, non fare quest'altro, non puoi uscire con gli amici e così via. Non so, sto rispondendo alla domanda?
Not really.
Tu stai dicendo che un uomo annoiato perché magari sì, ma un uomo che è annoiato magari anche per la situazione che sta vivendo, quindi anche magari inconsapevolmente lui sì è così, però magari anche, non so, la moglie, la fidanzata in qualche maniera gli hanno un po' segato le gambe. Entrambe le cose possono essere vere, cioè nel senso che uno può essere annoiato perché non pensa più che ne valga la pena, ecco, in qualche maniera, da una parte. Dall'altra, con questo paradigma di accontentare il partner, in qualche maniera, in questo accontentare, poi questo non lo fai, questo non lo fai, questo non lo fai, per accontentare, per una cosa che è positiva, ti ritrovi un po' segato, non lo so.
Allora, mi ha colpito molto, la sento molto provvidenziale che tu abbia fatto questa domanda dal femminile, per cui questa in realtà è una cosa che spero che poi approfondirete in altri luoghi, oppure in questo luogo, però è una cosa che ha a fare col femminile, cioè è la donna, no, che si chiede come mai il mio uomo...
No, però è un fatto io conosco tanti uomini che tornano a casa e gli basta
si
stare...
Si spengono, certo, sì. Si spengono, si disattivano. Allora, perché Captivating, lo sto traducendo in questo momento, quindi ce l'ho proprio fresco, Stacy e John, perché lo scrivono...
Captivating sarebbe la versione femminile di Wild at Heart.
Wild at Heart, esatto, riferita alla femminilità. Allora, innanzitutto è importantissimo, questo è molto interessante, al di là che cristiano o non cristiano, citare Genesi in questo senso ci aiuta tantissimo, perché John mette a tema la ferita di Adamo e la ferita di Eva. La ferita di Eva qual è? La ferita di Adamo è quella di non essere intervenuto quando il diavolo viene ad aggredire Eva, no? Il diavolo sceglie Eva, no? Ci si è mai chiesti perché sceglie Eva per primo? Questa è un'altra bella interessante domanda teologica che non ci facciamo adesso. Però va su Eva, non va sull'Adamo, no? Allora, John dice in maniera molto interessante, dice, ma vi siete mai chiesti dove era Adamo? Lì quando succede la tentazione, il momento della tentazione.
No, ecco, ale.
Allora, nel nostro caso moderno, sì, era magari guardare la televisione. Ma lui era lì accanto. John dice, era lì, lo dice nel versetto subito dopo, dice... Adamo era lì e non ha fatto niente. Questa è la ferita di Adamo. È per questo che noi stiamo feriti nel nostro cuore. La ferita più profonda è: noi siamo all'altezza perché Adamo, nel profondo del tempo, non ha fatto questo, non è stato all'altezza. E quindi noi viviamo con l'eterna ossessione di dimostrare prima di tutto a noi stessi e poi al mondo di essere uomini abbastanza da essere all'altezza della vita. Questa è la ferita di Adamo. Qual è la ferita di Eva? La ferita di Eva è che è stata abbandonata. Cioè è stata lasciata da solo, lì dove l'uomo doveva intervenire. Quindi l'idea è: io sono sola. Io sono sola, sono stata abbandonata e quindi me la devo cavare da sola. Che è poi una cosa che anche Costanza Milano usa, mette molto a tema questa cosa. Cioè, per cui la tensione della donna è quella di avere il controllo, di acquisire controllo sulla situazione che ha, soprattutto sul maschio. Quindi è un discorso di gestione della donna. La ferita della donna è: ok, non sono nessuno mi vede, nessuno mi vuole veramente bene, nessuno mi ama veramente, allora non posso usare la muscolarità, no? Perché no, l'uomo è più aggressivo, può farlo, la donna no, quindi usa tutto ciò che ha nelle capacità di sensibilità, che sono decuplicati rispetto a quello dell'uomo, perché la sua capacità di la sua sensibilità, di sentire, la sua, il suo sentire, ma anche l'intelligenza relazionale, l'intelligenza anche cerebrale, cioè puramente intellettuale, altissima. Allora usa quelle cose per...
Aspetta, ho sentito una ola di dalle parte delle donne.
È verissimo. Anche per far capire, Captivating è un libro che ha 3 capitoli in più rispetto a Wild at Heart. Ed è molto più complesso e difficilissimo da tradurre, perché le donne sono così, cioè, ma in una è una bellezza completa. Ok, ma al di là di questo, c'è questa ferita, ok? Allora, cosa succede? Che la donna deve combattere contro questa ferita, questo tentativo di controllo. Ok? Allora, come si fa? Se si dice delle cose stupende al riguardo, la prima cosa che dice è, rispetto all'uomo, quando parla del discorso dell'uomo, è: devi essere vulnerabile. Prima di tutto devi rispondere a questa passività del tuo uomo nella vulnerabilità, cioè devi esporre il tuo dolore. Per l'assenza di quest'uomo, cioè mettigliela davanti, ma non con lamentela, perché è sempre una forma di controllo,
certo.
Non con un ricatto, ma dicendogli con vulnerabilità e dolcezza:
io sto male.
Sì, e tu sei tu che mi fai stare male. Però lì è proprio il tono che fa la differenza. Lì è proprio il dire: siamo infelici, sono infelice, ti amo e ho bisogno di te. E l'uomo in quel momento è chiamato, in quel momento tu lo chiami ad essere all'altezza, cioè stai facendo appello a quel desiderio che nasce da quella ferita lì, e a quel punto si rinnesca una cosa che può diventare virtuosa.
Io ho una miriade di esempi di questa dinamica qua, anche con Alessandra, con mia moglie, una miriade di esempi mi vengono in mente su questa roba qua, e trovo che sia, secondo me, proprio chiave questo aspetto qui, che di fronte a un uomo passivo che non si rende conto di essere passivo e che gli va bene così, se la donna vuole fare qualche cosa e non gli sta bene questa cosa qua, allora deve, diciamo, in Tromba Amica, nel libro di Alessandra, mia moglie, c'è questo capitolo che è verginizzare l'uomo, che lì è messo tutto nel discorso del imparare a vivere la sessualità in maniera matura, eccetera, eccetera. Però in generale la donna ha questa capacità. Cioè, che non è una deresponsabilizzazione nei confronti della donna di questa cosa qua, ma quando accade, la donna ha questo potere, se lo vuole utilizzare, cioè di rendere più uomo il proprio uomo, cioè di renderlo all'altezza, come dici te. Ma come? Non, vedi, guarda, no, ma mettendolo di fronte al fatto che io vivo cioè la donna che dice: io vivo questa difficoltà, io vivo questo dolore e ho bisogno di te. E questa cosa qui, secondo me, fa tutta la differenza del mondo. Anche di fronte magari cose che fai te, eh? Cioè, io sto male perché tu mi parli in questo modo, no? Questo è successo tante volte con mia moglie. A me, di fronte a questa cosa qua, è pazzesco. Cioè, mi mette di fronte a una realtà che scombina tutte le carte in gioco, no? Se io fino a un secondo prima ero arrabbiato per una certa cosa, il fatto che lei mi dice: ma se tu mi parli così mi ferisci, quando tu parli così mi ferisci, mette tutte le carte completamente in gioco. Sì. Poi volevo dire una cosa sul fatto della Bibbia di Adamo ed Eva, perché abbiamo detto le ferite di Adamo ed Eva questa volta, l'abbiamo detto anche la volta precedente, e adesso mi rivolgo agli scettici che stanno ascoltando. Adamo ed Eva, quel capitolo là l'ha scritto un uomo o una donna, non lo sappiamo, però un essere umano l'ha scritto, non è che scende dalle tipografie celesti direttamente, così l'abbiamo trovato dentro una quercia sto libro, è scritto comunque da una persona. Quindi se tu vuoi non considerare l'aspetto della creazione, cioè così, considera quantomeno l'aspetto esperienziale e sapienziale di quelle parole. Cioè, possiamo metterlo al contrario. Non è tanto che noi viviamo queste cose qua perché vedi come è scritto Adamo ed Eva, eccetera, eccetera, potremmo dire: no, hanno scritto Adamo ed Eva perché noi siamo così. Perché proprio noi siamo così, cioè tutto il discorso di Adamo ed Eva nasce perché noi siamo così, e attraverso un'attenta analisi della nostra interiorità e della nostra vita c'è stato qualcuno che è stato capace di renderlo in una storia intellegibile e che ha cambiato la vita di miliardi di persone.
Sì, mi viene da dire, per portarla alla psicologia, perché io sono interessatissimo a questo livello, Jung li chiama, questi sono archetipi, cioè non c'è bisogno di andare, cioè possiamo leggere la Bibbia a livello spirituale, possiamo benissimo leggere la Bibbia anche come un testo che ci porta degli archetipi che ci servono a interpretare.
Abbiamo nel nostro podcast abbiamo anche la parola archetipo. Lo possiamo mettere nel curriculum? Cioè, c'è tanta roba qua.
Va bene, volevo solo aggiungere questa perla dell'archetipo.
Ma stupendo l'archetipo.
No, a me colpisce perché mi sono un po' incantato in questo dialogo, perché hai messo insieme l'avventura con la ferita, con la complementarietà tra l'uomo e la donna, e questa cosa mi ha colpito molto.
Ah, penso di aver addormentato. No, ti ha incantato nel senso che
no,
è stato bello.
Incantato nel senso che non so, mi affascinava. No,
è un mare e monti abbiamo fatto. Abbiamo messo tutto insieme. Però secondo me...
Ma è questo il punto, che in realtà noi non siamo divisi, noi siamo uno, quindi quando si va a scavare si va sempre a toccare un'altra
vena. Non ci sono tre pilastri, come ha scritto John, è tutto l'unico pilastro, però giustamente per capirli è interessante appunto dividerli in tre.
E io vedo, diciamo, l'avventura implica una serie di cose che virilmente, cioè, l'uomo si porta dentro, cioè, quindi l'avventura è un concetto che porta dentro il rischio, l'intraprendenza, prima si parlava, no, ho avviato un'azienda, eccetera, e diciamo, questo verrebbe da legarlo all'episodio ultimo della battaglia, cioè il rischio, l'intraprendenza, eccetera, è finalizzato a qualcosa, cioè, è un mezzo che porta a un fine. Ad esempio, mi ha colpito perché ha legato alla ferita e alla complementare della donna. Queste sono delle cose che dimostrano l'avventura come uno
strumento.
Esatto, è uno strumento. No? Poi secondo me, adesso va proprio un'intuizione così, adesso comunque questi tre elementi diventano uno strumento per trovare quello che dicevi tu prima, non è questione di essere veri uomini, ma di trovare pienezza. E questa cosa no, mi ha colpito.
No, è veramente stupendo. C'è una cosa che volete... Do you want to add something?
Un'ultima cosa che volevo dire, scusate, tanto ormai abbiamo parlato di donne, quindi ci andiamo a fondo perché è veramente interessante. Anche perché, c'è una cosa che ho tradotto proprio l'altro ieri, un esempio che Stacy Eldridge, la moglie di John, fa rispetto a un'amica che aveva proprio uno di questi passive men, no? Di questi
uomini
mariti passivi, spenti. E lei cosa fa a un certo punto? Lei manda i bambini dalla nonna, si fa una cena mega galattica, luculliana, si veste super sexy e invita, quindi c'è, quello che voglio dire è, non c'è solo un discorso di vulnerabilità, ma anche un discorso, cioè la donna può essere veramente proattiva nel risvegliare l'uomo, ha proprio un potere sull'uomo la donna, se lo vuole. Quindi l'uomo entra, no? Entra,
Nella tana ragnatela.
Nella tana ragnatela, che poi che può essere una ragnatela o può essere anche una rampa di lancio. Possiamo dire, chiamiamole così, le ragnatele, dipende da come le usi. E lui a questa cena è a un certo punto. Lei è super into, no? Proprio molto, dimostra di volere questo a un certo punto. E poi succede quello che deve succedere tra marito e moglie la
fanno
sera,
l'amore.
Fanno l'amore. E il giorno dopo il marito torna, no? Che prima era spento, torna. No? Con la in attesa che si ripeta la stessa cosa, no? E quella volta invece la moglie la sera dopo, i bambini sono a casa, è una giornata normalissima, però il marito ovviamente si fa verso la donna, no? Perché questa attesa gli si è risvegliata nel cuore, e lei con dolcezza, lo ripeto di nuovo, non con hai visto, ti ho dimostrato, non questo, ti ho dimostrato che questo, cosa ti sei perso in questi ultimi anni, no, non è assolutamente questo, fa, ma tu mi vuoi per il mio corpo o mi vuoi anche il mio cuore?
Da, proprio morto lì,
bam, sparo
infarto
immediato, la pompa nel petto a bruciapelo, no? E da lì è cominciato un percorso in cui lui si è rivulnerabilizzato anche lui, cioè ha cominciato a riaprire. Perché è chiaro che l'impulso sessuale può essere usato come manipolazione, ma può essere anche usato come risveglio, come strumento di risveglio. Le donne questo l'hanno molto più rispetto agli uomini, cioè non è più univoca la cosa, è molto più univoca, cioè la donna ha questo,
sì, questo,
ha questo
è chiaro,
potere.
Sì,
vabbè,
sì,
volevo perché ci sono per questo sono interessanti. John e Stacy sono belli perché sono degli storyteller e attraverso delle esperienze ti raccontano di come può veramente funzionare una cosa, non sono teorie queste.
Sì, no, molto, molto pratico, molto, molto attuale. Beh, comunque la potenza della sessualità è indubbia, però no, appunto non è soltanto una questione di sessualità, ma è proprio, io da quello che mi sento che emerge tantissimo, che hai detto proprio adesso, hai citato, è il fatto, la questione delle fragilità, cioè che alla fine le ferite, le fragilità, come abbiamo parlato veramente in tutti e tre questi ultimi episodi che abbiamo fatto su Wild at Heart, cioè la fragilità è sempre una chiave di lettura. E questa è una cosa che Alessandra, per esempio, mi ha sempre detto negli anni, mi diceva sempre, ah, tu non mostri, tu hai paura delle tue fragilità, tu non mostri le tue fragilità. Io non capivo cosa intendesse, fino a che non ho, diciamo così, non ho attinto anch'io a quella parte là. E c'è una cosa che dice Don Fabio Rosini importantissima, no? Cioè che nella vita di un uomo non si butta niente. Cioè, quindi fai molta attenzione a buttare via ciò che ti sembra che non vada, perché invece potrebbe, cioè è lì che si nasconde un grande tesoro. Quindi le nostre fragilità sono in realtà una opportunità per poi schiudere altri livelli, altre situazioni. E quell'essere spenti di piazzarsi davanti alla televisione spesso è soltanto una, come si dice, esternizzazione di qualcosa, esteriorizzazione,
espressione.
Un'espressione di un malessere interiore profondo, come quello che diceva lui, una persona che si sta annoiando, che però vuol dire appunto essere scollati da quella parte più profonda di se stessi.
Sì, mi viene da dire l'ultima cosa rispetto a, perché Matthew prima parlava delle vari, dei vari livelli di avventura. L'avventura ultima è quella, secondo me, da cristiano, è proprio il cercare con intenzione, questa è una cosa quasi paradossale, di mettersi per seguire le situazioni in cui da cristiani noi non possiamo fare a meno di Dio, cioè mettersi cercare con desiderio le situazioni in cui sappiamo di non potercela fare da soli, cioè cercarle proprio, non aspettarle, che è una cosa quasi da masochismo, no? Perché vuol dire andare a mettersi in una situazione in cui magari sai che non riesci a pagare il mese, ma poi il mese riesci a pagarlo comunque, però devi fare quel salto, no? Di abbandonarti, di cercare quel modo di vivere che non è più tuo, che non hai più sotto controllo. Questo ovviamente è un chiave cristiana, però io l'ho trovata rivoluzionaria.
Però è ugualmente riportato, cioè comunque è un valore, è un concetto che è universale. Il cristiano lo emette in un discorso molto profondo, molto più largo. Anche molto più motivante, però questa parte è un fatto che rimane.
Amen.
Amen. Allora, volevo dire una cosa, che se ci sono commenti su questi episodi che stiamo facendo, c'è un indirizzo mail a cui potete scriverci, e l'indirizzo è scrivi@realmen.it. Realmen si scrive realmen, e poi basta. E appuntamento con l'ultimo episodio la prossima settimana su Una bella da salvare. Quindi la proprio si parte un discorso proprio al 100% anche in relazione alle donne. Benissimo, grazie Matthew. Grazie Pietro.
Grazie a voi.
Grazie Emanuele per essere stati qua, e grazie a tutti quanti per averci ascoltato. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.
Ciao.